Allora, oggi parleremo di cucina, ma in un modo completamente diverso. Quindi restate lì, arriviamo. Signori, bentornati, una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e oggi con me a parlare di anche di cucina, ma come vi dicevo prima in modo completamente diverso, ci sono Giulia Tacchini e Giulia Maffei. Benvenute, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, ciao.
Grazie, ciao.
Ci mancherebbe. Allora, prima di tutto, prima di raccontare chi siete, chi non siete, come state, tutto bene?
Tutto bene, dai, sì.
È stata una buona giornata?
Impegnativa, ma...
Impegnativa. Quando sono impegnative vuol dire che va bene.
Certo.
Perché quando non si fa un... ecco, meglio fare che non fare.
Perfettamente d'accordo.
Allora, presentatevi, perché poi non voglio farlo io, però immagino che molte delle persone che ci stanno guardando barra ascoltando non vi conoscano. Allora, partiamo da Giulia Tacchini. Giulia, chi sei?
Allora, io sono Giulia, sono una designer che si occupa di cibo e comunicazione.
Okay.
E ho fondato insieme a Giulia Maffei Entonote, un'associazione culturale che parla di insetti commestibili.
Ok, che argomento caldo tra l'altro, sempre ormai da un po' di mesi, anche forse qualcosa in più. Benissimo, il tuo percorso, tu nella vita sei anche docente, corretto?
Sì, anche.
Okay. Che
anche
cosa
docente.
Insegni? Dove?
Insegno allo IED, metodi di ricerca, e poi sono relatrice di tesi, diciamo, diverse su brand oppure tesi più personali.
Ok, poi scopriremo come sei andata a finire sulla cucina e su lento, come si dice? Preciso?
Entomofagia.
Entomofagia. Sarà difficilissimo oggi ricordarmelo, ma ci proverò. Giulia Maffei, chi sei?
Ciao a tutti. Allora, io invece sono biologa e mi occupo di divulgazione scientifica.
Ok.
Quindi ho trascorso diversi anni in laboratorio e poi ho deciso che preferivo raccontare quello che qualcun altro fa in laboratorio.
Ok, perfetto. Quindi che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che i vostri due percorsi accademici sono completamente differenti. Una è una designer, Giulia Tacchini, l'altra è una biologa, come ha appena detto Giulia Maffei. Come vi siete conosciute? In quale occasione? Galeotto fu un grillo? No, dico per...
Colpa mia.
Che cosa è successo? Raccontatecelo.
È colpa mia perché dopo aver concluso il mio dottorato di ricerca ho deciso di fare un master in comunicazione della scienza.
Bene.
E era un periodo in cui già cominciava a sentirsi parlare più spesso di insetti commestibili. E io sono stata a una mostra in cui si parlava di insetti come cibo, potenziale cibo del futuro, e sono rimasta molto colpita da questo argomento. Siccome sono appassionata di scienza, sono appassionata di cibo e mi piacciono gli argomenti complicati.
E questo lo è, secondo me.
Assolutamente sì. Ho deciso di fare la mia tesi di master su questo e quindi ho cominciato a studiare, ho cominciato ad approfondire e cercando sul web ho trovato la tesi di Giulia Tacchini che qualche anno prima, quindi prima di me, aveva affrontato il tema, quindi dal punto di vista del design, dell'antropologia del cibo. E quindi l'ho contattata, così come ho contattato altre persone, altre personalità, altre realtà, per capire meglio di che cosa si trattasse. E da una chiacchiera nasce un'altra chiacchiera, alla fine abbiamo deciso di fare qualcosa insieme, perché entrambe avevamo molta voglia di fare, di portare avanti un progetto nostro. In Italia ancora non esisteva nessuno che parlasse di insetti commestibili e quindi abbiamo detto facciamolo noi.
Ok, con Entonote.
Con Entonote.
Ok, in che cosa consiste Entonote?
Allora, Entonote è un progetto che ha come obiettivo quello di comunicare e divulgare gli insetti commestibili da diversi punti di vista. Diciamo che il fatto che io e Giulia ci siamo conosciute arrivando anche da due percorsi completamente diversi ci ha permesso di trattare il tema diciamo a 360 gradi, quindi sicuramente la parte più di comunicazione classica, di trattamento un pochino più estetico, la parte degli eventi, del format, con tutto il supporto anche appunto scientifico.
Certo.
E della divulgazione. E quindi niente, Entonote nasce un po', come diceva Giulia, con la voglia di proporre esporre a largo pubblico il perché si iniziava. Parliamo del 2015, Antonotte okay. è stata fondata nel 2015, io mi sono laureata nel 2011, ho conosciuto Giulia un annetto dopo, era fine 2012, inizio 2013, e sentivamo il bisogno di parlare a un largo pubblico in un modo un pochino più semplice. Okay.
Perché comunque l'argomento è complesso, lo dicevamo prima.
Sì.
Si è sempre un po', non voglio dire impauriti, ma quasi, no? In un certo senso.
Beh, sicuramente c'è questo blocco culturale, certo, che è la prima cosa su cui io e Giulia abbiamo cercato di lavorare, e per questo poi sono nate Lento Experience, che è il format con cui, diciamo, io e Giulia lavoriamo di più, che è questo percorso di avvicinamento all'insetto nel piatto.
Ok, che dire, che... cioè, se lo sentite insetto nel piatto fa impressione. Qui abbiamo qualcosa, se non ci state guardando vi consiglio di switchare sul video, perché qualcosa c'è. Poi vedremo se riusciremo a mangiarlo, da... si possono, ovviamente si possono mangiare quelli lì,
certo.
Corretto. Quindi mi toccherà. Va bene, ne parliamo dopo però, verso la fine, prendo coraggio, non ridete voi che siete qua, che ci vuole coraggio. E come è nato però il vostro, mi verrebbe dire, interesse, amore per gli insetti in un certo qual modo? Cioè, è una roba che avevate sin da piccoli oppure è venuto dopo attraverso un processo di ricerca? Che cosa, com'è nata, com'è successo?
Ma come dicevo prima, a me è nato questo interesse andando a una mostra in cui si parlava di futuro e okay. in un corner si parlava di insetti, e è stata più o meno la prima volta in cui ho realizzato che gli insetti sono cibo.
Certo, ma...
In una grande fetta della popolazione mondiale.
Assolutamente sì.
E quindi questa cosa mi ha molto colpito, perché l'ho trovato incredibilmente affascinante e ho voluto approfondire, quindi ho cominciato ad approfondire il tema. Giulia invece ha fatto una tesi in design del prodotto e leggendo della documentazione è incappata nel prospetto della FAO, scritto a Chiang Mai, e nel 2008, dove si parla di insetti commestibili, dove già allora si cominciava a parlare di insetti commestibili come possibile soluzione per sfamare la popolazione in crescita. E quindi è rimasta molto colpita, poi correggimi se sbaglio, e quindi anche lei ha deciso di approfondire. Quindi okay. in due modi un po' diversi, ma comunque si è rimaste tutte e due colpite da questo.
E poi è venuto fuori anche un libro, se non sbaglio, che abbiamo lì, Un insetto nel piatto, che è Piccola guida al cibo del futuro. Sono molto curioso perché è più che altro il sottotitolo che mi incuriosisce, soprattutto perché l'avete detto svariate volte. In che senso questo, gli insetti possono essere il cibo del futuro?
Allora, facciamo una piccola correzione, nel senso che il libro l'abbiamo scritto nel 2016 okay. e quindi secondo noi si poteva ancora parlare di cibo del futuro. Oggi è più corretto parlare forse di cibo del presente.
Okay.
Quindi si è sempre parlato di cibo del futuro, perché come anche dicevamo la FAO nel 2008 presenta questo prospetto dicendo la popolazione è in crescita, quasi 1 miliardo di persone soffre la fame, è malnutrita, quindi c'è proprio una mancanza di micro e macronutrienti nell'alimentazione di molti, bisogna trovare una soluzione. Allora perché non affidarsi anche agli insetti, che appunto sono ricchissimi di questi nutrienti e in più sono molto facili da allevare? Quindi prima un focus, diciamo, su quello che era il bisogno di nuove proteine. Il secondo aspetto del perché poi sono sempre stati annoverati come cibo del futuro è il loro impatto sull'ambiente, diciamo molto sostenibile, nel senso che gli insetti utilizzano delle risorse in un quantitativo molto più basso rispetto okay. ad altri animali d'allevamento
che invece pesano molto di più.
Perché oggi invece più cibo del presente? Perché sono passati diversi anni da quando anche come dire, l'Occidente ha iniziato ad avvicinarsi di più a questa idea di una possibile alimentazione, e in questi pochi anni diciamo che la crisi climatica è diventata sempre più impattante.
La viviamo in questi, esatto, in questi giorni, in questi,
esatto,
mesi.
E quindi bisogna agire oggi. Quindi per questo forse se oggi riscrivessimo quel libro probabilmente non parleremo più di cibo del futuro ma di cibo del presente, okay. uno dei cibi del presente.
Ok, qual è stato il primo insetto che avete mangiato e soprattutto in quali occasioni? E mi piacerebbe sapere anche le vostre impressioni sul momento, e sapreste poi descrivere qual è stata la sensazione, il gusto? Descrivetemi un po' il momento, raccontatemelo. Che sono curioso, queste sono le cose.
Allora,
che
io sono meno scettica, sono, sono meno facilmente impressionabile.
E questa è una fortuna enorme, perché io invece sono molto impressionabile.
Lei un po' di più.
Infatti me l'ho vista.
E per, credo perché se mi convinco di una cosa con la testa, poi tutto il resto
viene naturale.
Viene naturale. Cioè, se mi avessi presentato così, d'amblè, un insetto nel piatto, forse ci sarei rimasta un po' di sasso.
Un po' stranita.
Però avendo ragionato sul tema, avendolo un po' compreso, nel momento in cui mi sono trovata ad assaggiare gli insetti, a quel punto già nella mia testa una cosa interessante e quindi tutto il resto è passato in secondo piano. E ho assaggiato gli insetti a Bergamo. Perché
mi aspettavo nel sud-est asiatico, Bergamo.
E invece a Bergamo, perché quando ho cominciato a interessarmi al tema ho scoperto che tutte le estati c'era questo festival culturale nel Museo di Scienze Naturali di Bergamo, e organizzavano questa serata in cui si assaggiavano anche gli insetti.
Bene.
E quindi lì li ho assaggiati.
Che cosa hai assaggiato, ricordi?
Ho assaggiato i grilli, ho assaggiato le camole della farina.
Sì.
Due tipologie diverse di grilli.
Qual era la differenza? Se c'era la differenza di gusto tra le due?
Sì, c'era sia differenza varianti. Estetica che differenza di gusto. Devo dire che il grillo domestico è stato facile. Invece poi c'era il maculatus, esatto, che è un po' più grosso, un po' più nero. Assomiglia già di più a uno scarafaggio, quello ho fatto un po' più fatica.
Io faccio
Devo
fatica
confessare.
Al solo pensiero e quindi posso immaginare... E... Di che cosa sa il maculato?
Allora, in realtà lì per lì ho avuto dei pensieri diversi da quello che poi mi sono creata dopo. Cioè, la prima volta che ho assaggiato una locusta ho pensato a un sapore erbaceo. Poi a furia di riassaggiarlo in realtà ho cambiato un po' opinione. Mi ricorda di più... qualcosa vicino al fungo.
Ok, va bene.
Il grillo onestamente non ricordo con esattezza che cosa ho pensato, però anche quello con il tempo in realtà dipende da come viene cotto.
Chiaramente.
Perché a seconda di come viene preparato cambia un pochino, dal nocciolato al sprigiona molto quell'odore di grasso quando si cucina la carne o la pancetta, cioè quel retro, perché comunque
interessante questo.
Sì, quando li cuoci in padella è così perché hanno comunque una componente grassa non indifferente.
Bene, invece l'altra Giulia che cosa ci dice?
Allora,
dato che tu molto probabilmente avevi lo stesso approccio mio, cioè oddio che paura.
Sì, diciamo che io la prima volta che ho scoperto che si potevano mangiare gli insetti, tipo guardavo le foto come quando si guarda un film dell'horror.
Sì, siamo in due, allora, sì, quel concetto che un misto di... io lo chiamo schifo-paura, perché è sia paura che un po' di ribrezzo. È un po'... ti fa un po' quella sensazione lì.
Esatto, però cosa è successo? Che in realtà quando ho deciso di fare la tesi di laurea, che non sapevo ancora sarebbe stata sugli insetti, commestibili, ma in realtà l'obiettivo era proprio più raccontare perché ad oggi il nostro sistema alimentare ci ha portato ad avere 1 miliardo di persone che soffre la fame, più di 1 miliardo di persone che soffre di obesità e quindi tutta una serie di paradossi che viviamo e che hanno contribuito anche a questa crisi climatica. E appunto facendo questa ricerca, quando ho letto il documento della FAO, sono stata alla FAO, mi sono documentata lì, mi sono detto ok, devo provare un po' a superare questa paura, perché oggettivamente abbiamo comunque in mano un ingrediente che ha un potenziale unico.
Sì.
E, in realtà io il primo insetto che ho assaggiato è stato un grillo che ho allevato, nel senso che io poi per la tesi avevo provato ad allevare i grilli per fare poi questo biscotto con la farina di grillo che ho portato poi alla commissione, e quindi sì, ho mangiato i grilli che ho allevato con molta fatica.
Esatto, la sensazione, tra l'altro non solo la fatica nel mangiare un grillo, ma un grillo che avevi allevato tu.
Sì, poi appunto ho allevato 2000 grilli, quindi poi non dici non è che...
Dici, non è che ti affezioni, c'è Germano, c'è il grillo Germano, c'è
esatto,
il grillo...
No, non funziona così.
Ok.
Però, come dire, ero aiutata da un team di amici, colleghi di università e tutto, che magari hanno assaggiato prima di me, e poi basta, da lì la prima paura è passata. Detto ciò, poi anche altri insetti che ho assaggiato con Giulia, che poi abbiamo iniziato a cucinare, li assaggiava prima lei.
Quindi la... Era lei.
E dopo che Giulia assaggiava, arrivavo io con un po' di fatica. Però poi quando ti concentri il tema...
Scappava urlando.
Ma ci credo, è la stessa cosa che avrei fatto io, voglio essere onesto. Io ho assaggiato dei, credo fossero dei vermi, ora in una situazione un po' che non stiamo qui a raccontare, perché non mi sembra il caso.
Delle larve. Il verme non è...
No, larve, quindi sono larve. E la sensazione non è stata delle migliori, ma non credo che non faccia testo. Poi più tardi proverò...
Ci dirai.
Che cos'è quello esattamente che
si abbiamo... Si chiamano camole della farina.
Camole della farina.
Sono molto croccanti questi
ne quattro. Ne sono sicuro, si vede da qui. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, insomma, l'approccio tuo, Giulia, è stato un po'...
Più difficoltoso. Però poi se uno si concentra da una parte sul gusto, come diceva Giulia, scopre comunque dei sapori interessanti che non sono neanche così tanto lontani da dei sapori che conosciamo. Okay. Superata anche la consistenza, se si lavora sulla croccantezza anche più facile. E poi, perché no, conoscendo appunto l'aspetto positivo che ha dietro, come dire, semplifica magari il dire almeno
tutte le
ci
difficoltà,
provo.
Certo. Esatto. Avevate mai pensato prima di tutto questo che il cibo potesse essere il vostro linguaggio, il linguaggio più adatto a voi? Ci avevate mai pensato?
Questa è una bella domanda, non me l'hanno mai fatta e non lo so. Non lo so.
Puoi anche dire non lo so. Nel senso, la cosa bella è che se le cose vengono in maniera naturale, uno non ci ha pensato prima. Ed è bellissimo dire, no, guarda, non ci ho pensato, è venuta fuori così spontaneamente.
Non ci ho pensato, ma la cosa interessante è che io sono partita malissimo, perché sì, sono una di quelle bambine che non mangiava
nulla,
niente, quattro cose. E ho inserito la cipolla a 19 anni.
Non ci credo.
E il peperone a 20, giusto per farvi capire. E poi è stata un'escalation esponenziale, per cui ho cominciato a inserire cibo nella mia dieta sempre di più, sempre più spesso, fino ad arrivare a mangiare cose che
non ti...
se me le raccontavi a 10 anni
non era possibile.
Mai nella vita.
E non solo, quindi sei appassionata al cibo mangiato, ma anche a tutta l'altra parte, cioè al racconto del cibo.
Assolutamente sì.
Perché poi, ragazzi, se vi piace mangiare, a prescindere da che cosa, dietro c'è un mondo meraviglioso.
Per me quello è fondamentale.
Beh, certo.
La curiosità che sta dietro a un cibo è fondamentale per appassionarsi al cibo stesso.
Decisamente. Giulia, l'altra Giulia invece?
No, io devo dire che per me il cibo è sempre stato comunque un po' un mezzo di comunicazione, un linguaggio, un po' prima più inconsapevolmente e poi è diventato un qualcosa di più reale in università, probabilmente anche da progettista, da designer, il bisogno comunque sempre di comunicare attraverso un po' qualunque cosa tu fai, cioè è venuto un po' da sé. In più diciamo che ho un po' scoperto quello che è il mondo dell'antropologia alimentare, quindi come dicevamo prima tutta quella che è la storia, le scelte che ha fatto l'uomo, il perché, il per come, come sono cambiate certe tradizioni,
le abitudini,
ma sì, ma anche il motivo per il quale magari la nostra cultura ha questa difficoltà nel provare ad accettare l'insetto,
certo.
E perché magari altre culture non ce l'hanno, ma magari hanno difficoltà a mangiare altri alimenti che per noi sono normalissimi.
Ci arriveremo anche a questo.
E diciamo che poi un po' in realtà anche io e Giulia su questo ci siamo trovate, nel senso che anche l'idea di Entonotte, di trovarci tutti attorno a un tavolo, persone che non si conoscono, quindi questo momento di condivisione e di un po' socializzazione, cioè, è in realtà fondamentale per la riuscita dell'assaggio dell'insetto.
La condivisione.
Cioè chiunque... probabilmente, soprattutto i primi anni che abbiamo iniziato a fare questa esperienza, se si fosse trovato un insetto davanti, lì per lì avrebbe fatto fatica ad assaggiarlo.
Chiaro.
Invece attraverso l'esperienza e la condivisione, il tutto è reso più facile.
Quindi adesso invitiamo tutta la troupe qua, sì, così ti senti più rilassato.
No, ma io mi lancerò lo stesso quando dovrò farlo, perché lo farò alla fine di tutto, lo farò, prenderò il coraggio a due mani, che non ho, ma lo farò. A proposito di Entonote, Entonote o Entonote, come preferite, in inglese, in italiano,
è uguale. È bello perché si può chiamare, sì, in qualunque, esatto, lingua.
Allora, Entonote.
È latino e greco, quindi abbiamo scelto proprio una cosa, perfetto, internazionale.
Era il 2014 quando avete iniziato tutto, no? Me lo avete detto voi prima. Ed è stata forse la prima realtà impegnata nella comunicazione, nella divulgazione del tema dell'entomofagia.
Bravissimo.
Detto bene. Ma quali sono stati però i principali ostacoli che avete incontrato all'inizio, e magari se sono gli stessi che incontrate adesso, magari invece ora c'è una maggiore apertura, una maggiore curiosità? Raccontatemi un po' questo aspetto.
È decisamente migliorata l'atteggiamento adesso, oltre che c'è più gente interessata, c'è più gente consapevole, okay, che sa di che cosa stiamo parlando. Cioè, quando noi abbiamo cominciato, la maggior parte delle persone non sapeva neanche esistesse la possibilità di mangiare un insetto.
Ok.
O quindi che qualcuno mangiasse un insetto nel mondo. Era proprio una cosa un po' surreale proprio. Non solo disgustosa, non solo lontana dalla nostra cultura, ma proprio...
Sì, una cosa
di cosa
che
stiamo parlando.
Io ad esempio però lo sapevo, ma a parte che chi viaggia tendenzialmente lo sa, ma anche chi un pochino vuole incuriosirsi, soprattutto per quanto riguarda il cibo nei vari angoli del mondo, basta guardare due trasmissioni, ma non voglio stare qui a dire canali o roba del genere, ma è abbastanza semplice trovare cose del genere. Oggi, magari,
sì,
forse,
sì,
come,
sì,
dicevi,
esatto,
tu all'inizio,
oggi,
era un po', sì,
oggi è più facile,
certo,
che si,
certo,
parli di questo, è, sì, più, sì, facile, sì, che le persone ne siano consapevoli. E poi è aumentato l'interesse, perché chiaramente insieme alla consapevolezza aumentano anche le persone che, sapendo di che cosa si parla,
vogliono provare,
possono essere interessate e vogliono provare. Quindi sicuramente è cambiato moltissimo, e anche le domande che ci vengono poste sono molto più preparate di un tempo.
Ok, qual è una domanda che vi viene posta in maniera forse più... quella che vi pongono più spesso?
Sono soprattutto legate a valori nutrizionali.
Immaginavo.
E impatto ambientale.
Certo.
Cioè, alla fine la curiosità maggiore è nel momento in cui uno lo sta assaggiando, e quindi il sapore lo valuta da sé. Quello che incuriosisce chiaramente sono gli aspetti ambientali, nutrizionali e anche culturali, in realtà.
Assolutamente. E a proposito di aspetti culturali, l'Italia, no, è un paese dove si mangia bene. Beh, si mangia bene in Italia, chiaramente. È più difficile nel nostro paese riuscire a far accettare questo tipo di nuova alimentazione o questo alimento? Perché abbiamo detto che alla fine gli insetti sono un alimento, possono essere un alimento.
Secondo noi sì, nel senso che già anche solo nel nostro paese cambia, come dire, la zona dove siamo magari andati a fare gli eventi.
Sì,
diciamo,
perché...
che Milano già ci permette una maggiore facilità.
Certo, perché
quindi,
comunque in Italia la cultura del cibo è fondamentale, una delle,
esatto,
cose più importanti che abbiamo.
Esatto, siamo molto attaccati a questo, che è,
sì,
una cosa bellissima.
Certo.
D'altra parte, per il periodo storico in cui ci troviamo, bisognerebbe un attimo ragionare su che cosa significa oggi tradizione. Cioè, ne abbiamo parlato diverse volte anche io e Giulia, proprio in questo periodo dove in tanti dicono: ma perché devo mangiare gli insetti? Io voglio continuare a mangiare la mia carbonara. Cioè, c'è proprio un...
Si può fare entrambe le cose.
Cioè, le persone si sono sentite quasi obbligate nel momento in cui sono iniziate a uscire gli articoli dove
più
l'Unione Europea...
Più che obbligate, offese.
Offese,
cioè...
ma anche un po', sì, che ti rispondono: ma perché io devo mangiare? Cioè, nessuno obbliga nessuno, è una proposta,
certo,
però fa proprio capire in realtà perché, come noi siamo attaccati a questa tradizione, cultura alimentare, perché il fatto che uno non riesca a distinguere una proposta da un obbligo vuol dire che proprio la nostra mente fa proprio un salto.
Sì, è scioccante,
okay?
se ci si ferma un attimo,
esatto,
a pensare, è scioccante,
esatto,
il fatto che non si riesca a capire che è un'offerta che tu puoi accettare oppure no?
Ma anche da un punto di vista etimologico mi piacerebbe sapere che cosa si intende effettivamente per tradizione, perché che cos'è la tradizione? Qualcosa che portiamo avanti da anni, qualcosa che ci portiamo dietro da, dall'inizio, perché in realtà se parliamo di cose del passato...
È molto
se
probabile
vogliamo,
che qualcosa più, la troviamo in questo senso.
È più probabile trovare un grillo che non un pomodoro, per esempio.
Beh, certo, i pomodori qui però, non c'erano, cioè, nel senso.
Però bisogna capire che cosa si intende effettivamente per tradizione. E sicuramente ha un valore particolare la dieta mediterranea. Nessuno sta negando niente di tutto quello che sappiamo.
Ovviamente.
Stiamo semplicemente parlando di un problema che è reale.
Assolutamente.
Che è davanti ai nostri occhi. E gli insetti che sono consumati da una larghissima fetta della popolazione, perché escluderli? Questo non significa che dobbiamo mangiare solo quello, per forza quello, e soprattutto non ne farei un discorso prettamente italiano.
Ma certo.
Bensì europeo, ma addirittura mondiale. Anzi, questo è riparlare degli insetti commestibili a... alimentato anche l'interesse in paesi dove già c'era la cultura dell'insetto ma che si stava perdendo. Okay. E quindi ci sono un sacco di popolazioni, un sacco di zone del mondo in cui si è ricominciato a valorizzarli, e questo è una cosa da prendere in considerazione.
Assolutamente.
Ma allora sì, sicuramente diciamo che noi anche come cultura occidentale dobbiamo prenderci un po', come dire, una responsabilità sia okay. di una serie di decisioni che sono state prese e che hanno avuto come delle conseguenze in passato e tutt'oggi, e dall'altra parte di essere anche un po' a volte, che non so se è un bene o un male, una cultura anche un po' di riferimento. E quindi, come diceva Giulia, a maggior ragione se noi ci riavviciniamo all'utilizzo degli insetti commestibili, in realtà fa bene un po' a tutti, perché il fatto che tante popolazioni si riavvicinino agli insetti senza pensare che sia un qualcosa di, appunto, di dimenticato, di passato, di inusuale,
superato.
Di superato, okay. In realtà può portare dei benefici da tanti punti di vista.
Con il vostro progetto voi proponete esperienze gastronomiche, cioè un percorso di degustazione che porta all'avvicinamento e alla scoperta dell'insetto nel piatto, come stiamo dicendo. Come si è sviluppato? Viva di parlarci.
Questa è l'Ento Experience. In realtà non facciamo solo quello, e anzi, noi siamo partite facendo proprio comunicazione nel settore, certo. attraverso conferenze, banchetti espositivi, piccole mostre, eccetera, eccetera, workshop, eccetera, eccetera. Poi chiaramente le persone, volendo assaggiare ed essendo una nostra passione quella di cucinare, abbiamo deciso di fare questo percorso di avvicinamento, questo noi chiamiamo laboratorio, perché oltre che assaggiare si parla anche tanto e si danno anche molte informazioni. Ci sono ai piatti sono sempre accompagnate due carte informative che mettono a confronto l'insetto che stanno mangiando con un altro alimento simile da un punto di vista nutrizionale, okay. e diverso da un punto di vista ambientale. Alcune volte per alcuni aspetti più o meno vantaggioso, in maniera tale che ci sia proprio il confronto tra i vari aspetti. Ed è nato un po' appunto per far assaggiare gli insetti ma mantenendo la parte informativa, e l'idea è quella di avvicinare gradualmente, perché chiaramente ci sono molte persone che sono un pochettino più restie,
sì.
e quindi
sì.
si parte da un piatto in cui l'insetto è totalmente invisibile, quindi è presente nell'impasto, che può essere una pasta,
una farina,
sì, può essere un pane, cose di questo tipo, per poi passare a un piatto in cui l'insetto è visibile ma non riconoscibile perché ha pezzettini, quindi okay. io vedo i pezzettini ma potrebbero essere qualunque cosa, fino ad arrivare all'insetto intero.
Oddio.
E tipicamente anche le persone più spaventate, è chiaro che chi viene all'Ento Experience un po' di curiosità di base ce l'ha, altrimenti
ovviamente
non ci viene.
Esatto.
Però anche le persone più scettiche e più timorose alla fine ci guardano e ci dicono: vabbè, tutto qua.
Perché alla fine No, stringi, cioè, stringi.
Addirittura che, vabbè, ma io volevo la blatta, non ci sono ragni, no, sono troppo pochi nel piatto, cioè c'è anche chi rimane deluso dal fatto che
non se ne mangino abbastanza.
Non se ne mangino abbastanza.
Ma se qualcuno volesse fare questa esperienza, come può fare?
Ci scrive o
come ditemi.
Allora, la mail è entonote@gmail.com.
Perfetto.
Oppure si va sul nostro sito entonote.com e c'è la sezione dedicata all'Ento Experience con tutte le date e da lì ci si può iscrivere.
Iscrivere. Bene, 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 bene. Tu invece, Giulia, da questo punto di vista, cioè l'esperienza l'esperienza gastronomica degli insetti, tu come la vivi? Tu cucini, immagino, voi cucinate.
Cuciniamo tutte e due, sì, sì, okay. Anche su questo diciamo ci siamo trovate perché a entrambe piace molto.
Piaceva anche prima?
Sì, esatto.
Ok, è
esatto.
Sempre stata una passione.
Perfetto. E abbiamo anche gusti abbastanza simili, sì. Quindi in realtà riusciamo a fare sempre dei menù abbastanza bilanciati, tendenzialmente sono poi tutto un po' ricette italiane, eh? Non abbiamo mai provato a fare cose.
Cioè, ve l'avrei fatta dopo, ma la voglio fare adesso. Un menù, un esempio di menù.
Vabbè, ti dico quello che facciamo stasera, che vai. Almeno è un po' di stagione. Allora, facciamo un crostino di pane con la farina di grillo. Bene. E sopra delle pere arrosto. Quindi il grillo non si vede perché è sotto forma di farina e il pane lo fa Giulia con lievito madre.
Ok.
Poi dopo una vellutata di porri e patate con sopra diciamo il porro tagliato croccante e il caimano. Che
cos'è?
Caimano fa paura.
La prima cosa che penso è
l'alligatore.
È l'alligatore, esatto.
In realtà caimano è il nome volgare di questo insetto, che è Zophobus morio, ed è una larva. È tipo questa camera della farina più okay. grande.
Ah, ancora più.
Ancora più grande. Bene. Cicciottella.
Però non che viene, lì viene
tagliata a pezzettini,
sì,
e messa su.
E si sposa benissimo con la patata.
Io
o
ci credo, onestamente lo assaggerei subito.
Perché ha un retrogusto, secondo molti, che ricorda un po' il formaggio.
Okay.
Tra l'arachide e il formaggio.
No,
e, quindi,
buono.
E quindi si sposa molto bene con i sapori come
lui. Esatto, come, ok. Poi?
Poi come secondo piatto, che di solito è un po' uno dei cavalli di battaglia, c'è un uovo cotto in cocotte in forno. Appoggiato sopra un letto di spinaci, ti sto facendo prima tutta la parte
sì, poi arriva quella che è dalla botte.
E poi sopra mettiamo, invece a questo punto siamo arrivati all'insetto intero.
Vero.
E quindi c'è la locusta intera che viene prima marinata con un po' di olio e di solito di aceto balsamico di salsa di soia, seconda poi dopo un po' degli altri ingredienti che mettiamo. È molto croccante, noi consigliamo di utilizzarla un po' come si fa con il pane croccante che si intinge nel
la
rosso
scarpetta.
Esatto,
fare la scarpetta con una locusta,
esatto, proprio nel tuorlo rosso morbido. E in realtà anche se per molti magari può sembrare la più difficile perché comunque l'insetto intero, è una delle preferite la locusta, perché come diceva Giulia prima ricorda un po' il fungo, un po' il crostaceo, ad alcuni ricorda un po' la pelle del pollo.
Quindi la pelle del pollo è una bomba,
quindi in realtà come gusto in bocca associato poi all'uovo, certo. E agli spinaci sotto piace molto.
Dolce?
Nel dolce abbiamo poi dopo le camole della farina e spesso le facciamo tipo croccante, come se fosse un croccante, okay. Quindi si vede proprio trasparente, ci sono dentro le camole della farina. Noi in realtà poi il menù lo cambiamo spesso, quindi anche l'ordine degli insetti può cambiare, gli abbinamenti cambiano, anche poi vabbè, gli ingredienti insomma in base un po' alla stagione. Un'altra cosa che abbiamo iniziato a fare da un po' di anni, proprio perché alcuni ci dicevano però avrei voluto assaggiare quell'insetto intero, però qua noi alla fine di ogni piatto, anche dove l'insetto non si vede, per chi vuole portiamo l'insetto intero, diciamo un po' più cotto al naturale.
Ok. Per chi vuole.
Per chi vuole.
Assolutamente sì.
Esatto.
Cioè,
per chi
non
vuole.
Nessuno obbliga nessuno a fare niente. Questo ci tengo a sottolineo. Perché,
C'è ancora un posto per stasera.
Ecco qua. mi stanno incastrando, andiamo avanti.
No, in questo modo diciamo abbiamo un po' risolto, ecco, anche per chi voleva magari assaggiare, certo, l'insetto intero e scoprire magari anche il suo gusto slegato poi dall'accompagnamento, da perché ovviamente il menù che noi proponiamo, ma come poi dopo sarà in un presente futuro, speriamo a breve, gli insetti sono visti come integrazione, non come sostituzione.
Certamente.
E quindi dovendo essere integrate all'interno di una ricetta è possibile che a seconda degli abbinamenti magari il gusto si possa sentire un pochino meno e possa essere meno preponderante.
Okay.
Perché sono tutti abbastanza dei sapori comunque neutri, delicati, ecco, a parte il caimano, che è quello che ricorda un po' il gorgonzola, gli altri sono un po' nocciola, comunque in generale frutta secca, quindi cose abbastanza piacevoli ma semplici come
soprattutto
gusto,
che conosciamo come,
esatto,
come sapore. Ok.
Esatto.
Ovviamente parlavamo anche, delle mie reazioni, no? La locusta, oddio che impressione. È un po' quello il primo approccio di chi non è proprio,
sì,
no?
Però devo dire che è molto soggettivo, eh?
Certo,
perché
senza
dubbio. C'è chi si impressiona di più a vedere una locusta, c'è chi si impressiona di più a vedere una larva.
Assolutamente.
Ognuno al suo. Io personalmente mi impressiono di più a vedere una lumaca.
Ok, io invece se vedo una locusta
muoio. Okay.
Cioè, sono sulla tranquillo, via dell'infarto, cioè sto andando verso quella di direzione. Sì, ho un problema con gli insetti, nel senso è meraviglioso il fatto che stiamo facendo.
Ma visto che stiamo parlando di gusto, puoi provare e vedere che gusto hanno per te.
Posso prendere uno soltanto?
Devo
fare
chiudere gli occhi.
Ma no.
Uno però è un po' pochino.
Vabbè, inizia con uno. Lui ha il suo.
Ma è buono.
Hai visto?
Raga, è buonissimo.
Se ripeti abbiamo vinto.
Ma certo che sì. È buonissimo. Dopo lo facciamo assaggiare a tutti però.
Certo.
Questa è la, ripetetemelo per favore,
camola della farina, che però non è quella che infesta le farine della nostra dispensa, mi raccomando.
Ok, non è quella roba lì, quindi se lo trovate non la mangiate. Ma è buonissimo. Allora, gusto un po' affumicato, mi viene in mente questa roba qua. Ma non lo riesco ad associare a nulla. Un po' tostato. Un po' tostato. Più che affumicato, tostato, corretto. Ma molto buono. Molto, molto buono. E poi vi voglio vedere a tutti quelli che. Perché dovete sapere, ma lo sapete, lo diciamo. C'è tutto il gruppo di Spigola, la redazione di Spigola qui dietro che sorride. No. Violetta, lo mangerai anche tu.
Ma secondo me lui è meno scettico di quanto.
Allora, io non voglio specificare, ho un problema da sempre con gli insetti. Nel
vivi,
senso
però,
che
vivi,
chiaramente
vivi.
Mi impressionano molto.
E mo te li mangi, che questa è una rivincita.
Assolutamente
non da poco,
sì, non credevo di riuscire a farlo con questa serenità. Invece non c'è problema. Se mi portavate una cavalletta grossa così, forse i problemi c'erano. Però in questo caso, davvero buono. Ragazzi, buono. Cioè, avete immaginate di mangiare le noccioline, quelle delle noccioline. È quella roba lì.
Sì, che una tira l'altra. Adesso ne vorrei sentire.
Esatto.
Il resto, per favore.
No, dopo sì, però. Vabbè.
Beh, dai, ci avviciniamo all'orario del diretto.
Direi di sì. Allora, domanda però. Dato che c'è comunque l'impatto visivo dell'insetto, avete mai pensato a un'experience al buio? Per dare la possibilità.
Allora, al buio no, ma bendati sì. Cioè, okay, tipo esperienza. Quelle esperienze che si fanno di cene al buio, organizzata dall'Istituto dei Ciechi, se non sbaglio.
Ok.
Quello sì, ci abbiamo pensato e eravamo anche lì per organizzare proprio con loro. Poi non ricordo perché non si è andata in porto. Forse è complice il lockdown.
Probabile. Che ha fermato
molte,
qualunque cosa in questo paese, in tutto il mondo.
Come molte cose che non sono andate in porto è colpa
Abbiamo
sua.
Provato però a far fare degli assaggi a delle persone bendati.
Sì, bendati.
In
Com'è
realtà
andata?
Ci siamo divertiti un sacco perché
fa ridere.
Abbiamo
si impressionano
giocato
di più con l'uva passa che
con
l'altro.
Cioè,
certo,
abbiamo giocato molto sulla consistenza.
Con la consistenza
e quindi
certo,
cioè, una cosa così croccante in bocca dava molto meno fastidio appunto dell'uva passa, invece un po' più molliccia o magari di una cosa un po' più viscida.
I sensi giocano un ruolo fondamentale quindi in questa cosa.
Però diciamo che appunto un po' quell'idea, perché l'ento experience è un po' come dire una combo di tanti aspetti che certo. abbiamo preso in considerazione io e Giulia, perché c'è tutto il nostro racconto, la nostra presentazione, come dicevamo ci sono appunto le carte che si focalizzano un po' di più sull'aspetto di sostenibilità e nutrizione, e fanno sì che tu anche inizi un po' a riflettere quindi su quello che tu stai mangiando in quel piatto. Poi c'è questa successione, quindi il fatto che non sai che cosa ci sarà dopo, se l'insetto sarà già intero, non sarà intero, che cosa ci sarà, quindi diciamo un po' tutta la parte della storia, dell'informazione e di questa esperienza al 100% aiuta poi tutti a riuscire ad assaggiarli.
Cioè dici alla fine lo fai perché sì. non c'è niente di strano nel no. farlo, e soprattutto anzi in alcuni casi fa anche bene, no? Ok, poi naturalmente io non mi addentro, perché non sono, ma non è che non sono un esperto, non ne so nulla, mi affido a chi ne sa, come Giulia e Giulia. In Italia dicevamo che il tema dell'entomofagia è decisamente poco conosciuto e negli ultimi anni cominciamo un po' a capire qualcosa di più. A fronte dell'esperienza che avete maturato, ormai sono un bel po' di anni che ve ne occupate, qual è l'approccio che favorisce l'accettazione dell'insetto come integrazione della nostra alimentazione?
Beh, sicuramente utilizzare gli insetti sotto forma diciamo di farina okay. o di polvere, cioè quello su cui la maggior parte comunque anche delle nuove aziende, startup stanno lavorando per proporre dei prodotti dove l'insetto non si vede ma certo. c'è, da una parte anche perché è più facile in questo modo con l'utilizzo delle polveri fare una proposta di prodotti diversi che possono essere sia salati sia dolci, possono essere degli snack, possono essere dei cereali per la mattina, possono essere dei preparati per fare il pane, delle barrette energetiche, quello diciamo sarà il primo step. Dall'altra parte si passa, secondo noi è un aspetto molto interessante che fa parte anche lì un po' poi di come il cibo in realtà può arrivare anche in diverse culture attraverso diciamo delle mani consapevoli come quelle degli chef. Sicuramente certo. se degli chef di un certo calibro, anche di più qua in Europa, magari anche qualcuno qua in Italia, iniziasse a trattare gli insetti, ripeto, con la loro conoscenza, il loro know-how, allora lì ci sarebbe un altro aspetto ancora più interessante.
E infatti avete anticipato la domanda che vi avrei fatto, perché tra i pionieri dell'utilizzo in cucina degli insetti c'è forse il ristorante più famoso al mondo, il Noma di Copenaghen. E infatti vi volevo chiedere se la cucina gourmet poteva contribuire alla diffusione dell'utilizzo
sì.
degli insetti, ma mi avete già risposto.
Sì, sì, noi crediamo da sempre che quello che può funzionare oggi è sottoprodotto a base di, come ci sono gli hamburger a base di soia, gli hamburger certo. a base di grillo. Adesso tra l'altro ho appena aperto un posto anche qua a Milano
sì,
che fa anche gli hamburger a base di farina di grillo, oppure la parte gourmet, quindi vado al ristorante dove me li cucinano in modo speciale. Sicuramente andare al supermercato e comprare le palettate di grilli interi
non credo.
La vedo più complessa
sì,
ecco, la vedo più complessa perché lì appunto gioca molto di più
l'impatto,
lo scetticismo.
Beh,
sì.
certo, e come si veicola un messaggio del genere da designer, da biologa, ma divulgatrice? Qual è il giusto modo per veicolare il messaggio?
È molto complesso. C'è una parte estetica che è fondamentale, perché non deve fare impressione una cosa che vedi, deve essere gradevole alla vista, e poi deve essere comunicata correttamente. E questa è la parte più complessa, perché come abbiamo visto anche con la pandemia, come abbiamo visto su un milione di argomenti, purtroppo si fa una gran confusione.
Mamma
e quindi mia. Anche sugli insetti di fake news ce ne sono un milione,
sì.
E le paure purtroppo, vabbè, non sono solo a livello culturale, ma sono anche mi fanno male,
sì, 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 certo.
Dove andremo a finire, sì, il mio stomaco non è abituato,
dove andremo
gli
a finire,
allergeni.
Dove andremo a finire è la frase preferita, che non vuol dire niente. Niente, ma dove andremo a finire cosa? E quella classica è dove andremo, signora mia, non significa nulla.
E quindi lavorare su a fare pulizia rispetto a tutto quello che viene detto,
è difficile,
che è giusto, che è sbagliato, è difficilissimo. Wow. Ma in per qualunque tema, non solo quello degli
insetti.
Ma
quanto, ve la faccio proprio brutale, ma quanto vi incazzate quando leggete sul giornale? Ah, ma non
dovevi vederci qualche settimana fa. Come
perché,
ci siamo aizzate.
Ma perché ne vengono sparate di stupidaggini?
Sì, più che altro che non solo vengono sparate stupidaggini, ci capita anche magari poi di avere a che fare con persone che, come dire, ci coinvolgono in delle cose e sparano stupidaggini. Mm. Quindi è molto difficile, è diventato molto difficile.
Ma io non voglio fare quella di parte, ma una delle frasi che mi ha lasciato un po' più basita è stata: l'abbiamo tutti visto che fine abbiamo fatto con gli OGM. Io vorrei sapere... No, ma io vorrei sapere che fine
che
abbiamo fatto.
No, non,
si
sa. No, non lo so, io non lo so.
Al di là che uno sia pro o contro,
ma
che
certo,
possiamo discuterne. Però esattamente che fine abbiamo fatto?
No, ma proprio io proprio a quello mi riferivo, cioè dove andremo a finire? Da nessuna parte. Da nessuna parte. Cioè non si va da nessuna parte. Il senso è, se ci sono delle possibilità di integrare la nostra alimentazione con qualcosa di diverso, come possono essere gli insetti, apriamo e chiudiamo parentesi, l'avete già detto voi all'inizio, nel sud-est asiatico ad esempio è la normalità.
Ma ovunque, cioè in realtà gli strani è più la cultura occidentale, ecco, che è quella strana.
Quindi stiamo attenti quando diciamo le cose, e soprattutto se le dobbiamo dire, proviamo ad informarci un minimo. Questo non solo per gli insetti, ma vale per qualunque cosa, ma un minimo, per capire dove si sta andando a parare, almeno quello, perché secondo me è fondamentale. E, entrando però un po' più nel dettaglio, ci avete parlato insomma delle vostre esperienze, delle vostre experience, come si chiamano?
Ento experience.
Quanto è importante la mise en place? Cioè, impiattare in un certo modo, cioè perché se tu prendi un piatto, ci metti sopra una cavalletta, è difficile.
È importante.
È importante, no?
È importante.
Questo,
sì.
È lei che impiatta?
Oh,
mi dica.
No, allora, vabbè, anche quello è tutt'altro un altro lavoro, cioè tutto lo studio dell'impiattamento. Diciamo che poi cerchiamo un po' di prendere ispirazione da delle cose che in primis piacciono a me e a Giulia.
Chiaro.
E quindi ci ispiriamo un po' a quello, poi non essendo comunque chef professioniste non è sempre così facile, però diciamo che cerchiamo sempre di stare attente su quella che è la composizione del piatto.
Chiaro.
Quindi sempre comunque degli elementi che possano decorare, che possano rendere il piatto colorato,
armonioso,
ma diciamo che anche poi più verso magari primavera, estate, che abbiamo, non so, anche germogli e altre cose, quasi ricreare un po' quella ambiente naturale dove l'insetto alla fine un po' vive, però
certo,
ecco, vedere nel piatto l'insetto e magari dei bei fiori commestibili o appunto dei germogli, delle erbe, sicuramente fa piacere.
Facilita soprattutto poi,
esatto,
quando ti arriva,
esatto,
il piatto, vedi un bel piatto,
sì,
sei più invogliato di base,
sì, assolutamente,
a
quello, e anche tanto lavorare sulle consistenze.
Certo, è la prima cosa che dicono,
esatto,
tutti gli chef, lavorate sulle consistenze,
quello
qualsiasi
aiuta
piatto
tanto.
Deve avere più consistenze.
Sì. No, fino adesso devo dire che ce la siamo cavata bene, abbiamo sempre ricevuto comunque abbastanza complimenti anche sulla cucina, a prescindere dagli insetti, quindi
a proposito,
quello è importante.
Quali sono le tecniche di cottura che utilizzate magari più spesso, oppure che magari un insetto si sposa più con un certo tipo di cottura, non so, c'è qualcuna che magari scuote più successo rispetto ad un'altra, non lo so.
Allora, diciamo che la locusta è l'unica che ci vincola tantissimo, perché l'esoscheletro, che è quella parte esterna,
sì,
chiamiamolo guscio, anche
quello
se
che ha la
proprio
famosa chitina.
Che cos'è?
La chitina è una proteina che nella maggior parte della popolazione non è digerita, quindi viene espulsa.
Ok.
E c'è chi è, può essere allergico alla chitina.
Ah, ok, vabbè, è una questione di allergia.
Ed è pericolosa, ecco, diciamo, rispetto alle fake news.
No, non è pericolosa, però...
Se sei allergico magari
se
lo diventa, chiaramente,
allergico.
Ma come se sei allergico al latte, esatto. E bevi un bicchiere di latte, non mi sembra il caso. Ecco.
Che è la stessa cosa che c'è nei crostacei, quella certo, parte che nei gamberoni togliamo, quando i gamberettini sono piccoli mangiamo insieme a tutto il gamberetto.
Chiaro.
Nella locusta è un pochettino più spesso, per cui o la locusta la rendi croccante oppure diventa un chewing gum e quindi non è possibile. Quindi l'unico modo per cuocere la locusta è tostarla.
Ok.
Mentre sugli altri insetti si riesce a lavorare di più, perché anche mangiati morbidi l'esoscheletro non è così fastidioso. Quindi il grillo, anche solo spadellato un attimo con olio e sale, lasciato un po' morbido, è molto buono. Affumicato è buonissimo. Noi usiamo l'affumicatura a caldo.
Ok.
E essiccato e tostato, secondo noi, è quello che rende meno, però si può ridurre poi in polvere e con quella ci si può sbizzarrire.
Assolutamente. Ogni quanto li mangiate voi personalmente?
Ogni settimana. Okay. Perché facciamo prove, perché se avanzano li mangiamo. Chiaramente è difficile anche per noi inserirli nella nostra dieta.
Dove li andate a recuperare? Dove si recuperano?
Da un allevatore. Noi ci sono diversi allevamenti che stanno ottenendo la certificazione. Noi ci stiamo rifornendo da questo allevamento a Torino, che ha appena ottenuto l'autorizzazione per una pasta a base di farina di grillo.
Bene.
E piano piano sta ottenendo con calma le autorizzazioni.
Ovviamente.
Perché è un processo piuttosto lungo.
Perché immagino sia stato difficile, soprattutto all'inizio del vostro percorso, recuperarli, oppure è sempre stato abbastanza semplice?
A recuperarli non è difficile, la difficoltà sta nel dare delle certificazioni, perché
certo.
Chiaramente finché non sono certificati per uso alimentare umano
è difficile.
Diciamo che forse
si può fare, chiaramente.
I primi insetti che cucinavamo cercavamo degli allevamenti di insetti bio, che quindi comunque sapevamo che cosa gli veniva dato da mangiare, perché ai tempi non c'erano ancora degli allevamenti di insetti a scopo alimentare umano.
Chiaro.
Erano a scopo alimentare per gli animali, come
certo.
feed per gli animali. E quindi però lì lavoravamo tanto, addirittura i grilli a volte li tenevamo anche 2 settimane, li davamo noi da mangiare per farli cambiare comunque il sapore, eccetera. Adesso sicuramente è più facile, perché gli allevamenti sono già come dire strutturati come cibo per l'uomo.
Mi verrebbe da chiedervi, ci abbinate del vino?
Sì.
Perché? Cioè, ragazzi.
Allora.
È fondamentale.
Allora, sì, nel senso che per le nostre cene noi in realtà prediligiamo il vino bianco di solito, perché comunque un pochino più delicato e perché no, allora un bel grillo siciliano, che così rimaniamo in tema.
Perfetto.
O abbiamo anche trovato questo vermentino di Sardegna, che è chiamato Cala delle Farfalle, anche lì ha un'etichetta molto bella, sempre per rimanere in tema.
Okay.
Detto ciò, abbiamo fatto anche delle collaborazioni dove abbiamo fatto delle degustazioni insetto e vino molto interessanti, cioè sia
insetto birra
anche abbiamo
bello.
Fatto sì,
ci piace
entrambi.
Per esempio, posso dire che con questi
della farina
la birra sarebbe perfetta. Ne abbiamo parlato prima, ovvero in Italia, o meglio in Occidente, è ancora c'è ancora un po' di diffidenza e poca cultura su questo aspetto, mentre ne parlavamo prima, sud-est asiatico, non so, Thailandia, Cambogia, i primi che mi vengono in mente e che so che in quei paesi si mangiano gli insetti in maniera un po' brutale, la dico, vi volevo chiedere, voi ci siete mai state? State pensando di andarci per provarli in loco oppure no?
Allora, non ho mai fatto, credo neanche Giulia, non abbiamo mai fatto un viaggio con lo scopo di assaggiare insetti,
okay.
Però ci è capitato di assaggiare insetti in giro per il mondo. Io non è proprio il luogo dove si mangia tipicamente l'insetto, ma sono stata a Berlino dove ho mangiato i bachi da seta, ho mangiato degli
Oddio.
Insetti in Francia.
Com'è mangiare il baco da seta? Che bello cicciotto.
È bello cicciotto, è molto buono. A me è piaciuto moltissimo.
Ma cucinato in qualche modo oppure...
A Berlino le ho mangiati, erano saltati con una salsa.
Ah ok, va bene.
E erano, devo ammettere, un po' abbondanti, nel senso che mi è arrivata una ciotola intera. E devo ammettere che così è un po' troppo.
Okay.
È un po' troppo, bisogna insomma accompagnarli un po' di più,
qualcosa, cioè bisogna approcciarsi,
sì,
in un certo
però
modo.
Diciamo che avrei fatto la stessa, avrei avuto gli stessi problemi a mangiarmi un'intera ciotola di noccioline adesso.
Sì,
un po' troppo.
Lo capisco perfettamente.
E li ho mangiati anche in Cina. In Cina ho mangiato sia i bacchi da seta che le larve di libellula, eccezionali, le mie preferite, le cicale e le locuste, anche lì, molto okay. buone. Devo dire che lì ho avuto dei problemi ad approcciare più che altro la situazione igienica del contesto.
Del contesto, ma spesso succede.
Ma ho avuto delle difficoltà anche a mangiare le melanzane.
Sì,
per cui
sì, sì, no, ma
non credo che fosse una questione di.
So di che cosa stai parlando.
E poi a Bruxelles anche li ho mangiati, in Inghilterra, in Francia, sempre in contesti un po' particolari, okay. dove si cucinavano cose particolari. Però, perfetto. Diciamo, paesi esotici, per ora solo la Cina.
Va bene, Giulia, tu?
Io in realtà quando ero stata a sud-est asiatico non mi sarei mai avvicinata manco morta a un insetto,
ma
quindi
ci mancherebbe,
li ho proprio balzato.
Altro.
No, mi era capitato in Perù di assaggiare delle larve, secondo me erano tipo bacco da seta, qualcosa di simile,
okay.
In un mercato.
È stata dura?
No, vabbè, okay. no. Diciamo che tra i viaggi che mi piacerebbe fare, legati magari a un'esperienza per un assaggio degli insetti, sicuramente c'è il Messico, perché è uno in realtà dei paesi che ha mantenuto più viva
Davvero?
La cultura gastronomica.
Non lo
sì.
sapevo.
Troviamo le chapulines, che è proprio street food, che sono dei grilli abbastanza grossi, che vengono saltati, si mangiano proprio nei conetti. C'è il caviale messicano, che è molto famoso, che sono le uova delle larve della formica gigante.
Wow.
Hanno anche delle tradizioni più popolari, come quella di andare a raccogliere queste piccole cimici, quindi diverse da quelle che abbiamo noi, che sì. si chiamano giumiles, in delle giornate proprio particolari dedicate alle famiglie. E poi sarebbe da andare invece dallo chef Alex Atala, che è brasiliano se non sbaglio, che lui ha diciamo tutta una cucina molto legata al territorio della zona della foresta amazzonica vicino a dov'è, e ha dentro anche gli insetti, quindi okay. comunque chef stellato.
Io farei un saltino anche in Cambogia, dove
anche, sì.
ci sono le tarantole, che non sono prettamente insetti ma sono parenti stretti, perché sono belle grosse.
Allora.
E mi hanno detto che
sì.
si toglie il guscio e dentro c'è proprio la polpa,
Giulia,
tipo granchio.
Qui devo dire una cosa, io soffro un filo di aracnofobia. No, soffro di aracnofobia, quindi immaginate la tarantola, la apriamo. No, questo faccio fatica, invece voi...
Ma c'è la polpa dentro, buona.
Sì, buoni, ma sicuro, ma sicuro, il problema è tutto... No, ultima domanda, il vostro insetto preferito da mangiare, naturalmente?
Io faccio sempre fatica a rispondere a questa domanda, perché... E alla fine il grillo, anche okay. se la locusta è più buona, il grillo ci sono più affezionato.
Va via come il pane,
versatile, va giù così,
okay.
uguale.
Grillo?
No, grillo come scelta, però la locusta è buona. Non lo okay. so, difficile.
Va bene ragazzi, insomma io in chiusura però ci terrei a farvi ripetere il sito dove è possibile insomma avere un po' più di informazioni su quello che fate e la mail alla quale magari chi ci ha ascoltato o chi ci ha visto può scrivervi per le vostre experience.
Sì. Il sito è entonote.com, la mail entonote@gmail.com e poi anche la pagina Instagram che non abbiamo citato prima, chiocciolina entonote, dove si può anche vedere qualche piatto che okay. appunto io e Giulia cuciniamo, insomma altre informazioni sulla nostra attività.
Perfetto, va bene, grazie mille Giulia, è stato
molto
interessante. Queste erano buonissime, ricordate come si chiamano?
Camole della farina,
non me lo ricorderò mai. Grazie ancora, davvero, è stato molto interessante. Noi abbiamo finito, alla prossima. Peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.